La promulgazione della pace universale. Capitolo 2. 24 luglio 1912. Società Teosofica. Di Kensington. Exeter e Boylston Street, Boston, Massachusetts. Appunti di Edna McKinney. Nel mondo dell'esistenza non c'è nulla di tanto importante quanto lo spirito, nulla di così essenziale come lo spirito dell'uomo. Lo spirito dell'uomo è il più nobile dei fenomeni. Lo spirito dell'uomo è il punto d'incontro fra l'uomo e Dio. Lo spirito dell'uomo è l'animo della vita umana e il centro collettivo di tutte le virtù umane. Lo spirito dell'uomo è la causa dell'illuminazione di questo mondo. Il mondo può essere paragonato al corpo. L'uomo ne è lo spirito, perché lo spirito umano è la luce del mondo. L'uomo è la vita del mondo e la vita del mondo è lo spirito. La felicità del mondo dipende dall'uomo e la felicità dell'uomo dipende dallo spirito. Il mondo può essere paragonato al globo di vetro della lampada, mentre l'uomo è la luce. L'uomo può essere paragonato alla lampada, il suo spirito alla luce nella lampada. Perciò parleremo dello spirito. I filosofi del mondo si dividono in due classi: i materialisti, che negano lo spirito e la sua immortalità, e i filosofi divini, i saggi di Dio, i veri illuminati che credono nello spirito e nella sua continuazione nell'aldilà. Gli antichi filosofi insegnavano che l'uomo è fatto semplicemente di elementi materiali che compongono la sua struttura cellulare e che quando questa composizione si disintegra, la vita dell'uomo finisce. Essi argomentavano che l'uomo è solamente corpo e da questa composizione di elementi procedono gli organi e le loro funzioni, i sensi, le facoltà e gli attributi che caratterizzano l'uomo e che questi scompaiono completamente con il corpo fisico. Questo è praticamente ciò che tutti i materialisti affermano. I filosofi divini proclamano che lo spirito dell'uomo vive sempre ed è eterno e, date le obiezioni dei materialisti, questi saggi di Dio hanno prodotto alcune prove razionali per sostenere la validità di quanto affermano. Dato che i filosofi materialisti negano i libri di Dio, le dimostrazioni scritturali non sono una prova per loro e occorrono prove materialistiche. Rispondendo loro, gli uomini dotati di conoscenza divina hanno detto che tutti i fenomeni esistenti si possono suddividere in livelli o regni. Si possono classificare progressivamente come minerali, vegetali, animali e umani, ciascuno dei quali ha un proprio livello di funzione e di intelligenza. Se consideriamo i minerali, troviamo che essi esistono e hanno il potere dell'affinità o combinazione. I vegetali hanno le qualità dei minerali più la virtù accrescitiva o potere della crescita. Pertanto, è evidente che il regno vegetale è superiore a quello minerale. Il regno animale, a sua volta, possiede le qualità dei minerali e dei vegetali, più i cinque sensi della percezione, di cui i regni inferiori sono privi. Anche il potere della memoria che esiste negli animali non esiste nei regni inferiori. Come gli animali sono più nobili dei vegetali e dei minerali, così l'uomo è superiore agli animali. Gli animali sono privi di idealità, cioè sono prigionieri del mondo della natura e non sono in contatto con ciò che si trova nella natura e al di là di essa. Non hanno sentimenti spirituali, sono privi delle attrazioni della consapevolezza, non hanno coscienza del mondo di Dio e non sono capaci di deviare dalla legge della natura. Nel caso dell'uomo, le cose sono diverse. L'uomo possiede le emanazioni della consapevolezza, è dotato di percezione e idealità ed è capace di scoprire i misteri dell'universo. tutte le industrie, le invenzioni e le strutture che contornano la nostra vita quotidiana erano un tempo segreti nascosti della natura, ma la realtà dell'uomo li ha penetrati e li ha assoggettati ai suoi scopi. Secondo le leggi della natura, essi avrebbero dovuto rimanere latenti e nascosti, ma l'uomo trascese quelle leggi, ha scoperto questi misteri e li ha portati dal piano dell'invisibile al regno di ciò che è noto e visibile. Lo spirito dell'uomo è veramente meraviglioso. Uno dei misteri dei fenomeni naturali è l'elettricità. L'uomo ha scoperto questa forza sconfinata e l'ha imprigionata per i propri usi. Quanti segreti della natura sono stati penetrati e rivelati. Mentre si trovava in Spagna, Colombo scoprì l'America. L'uomo ha correttamente determinato che il sole sta fermo mentre la terra gli gira attorno. L'animale non può farlo. L'uomo si accorge che il miraggio è un'illusione. Questo trascende il potere degli animali. Gli animali possono conoscere solo mediante le impressioni sensoriali e non possono afferrare le realtà intellettuali. Gli animali non possono concepire il potere del pensiero. Questa è una questione intellettuale che non è confinata nell'ambito dei sensi. Gli animali non possono sapere che la Terra è rotonda. In breve, i fenomeni intellettuali astratti sono fra i poteri dell'uomo. Tutta la creazione al di sotto del regno umano è prigioniera della natura. Non può deviare di un passo dalle leggi della natura, ma l'uomo strappa la spada del dominio dalle mani della natura e la usa contro di essa. Per esempio, è un'esigenza naturale che l'uomo stia sulla terra, ma il potere dello spirito umano trascende questi limiti ed egli vola negli aeroplani. Questo va contro le leggi e i requisiti della natura. Egli veleggia velocissimo sull'oceano e vi si immerge nei sottomarini. Imprigiona la voce umana in un fonografo e comunica in un batter d'occhio da Oriente a Occidente. Sappiamo che queste cose sono contrarie alle limitazioni della legge della natura. L'uomo trascende la natura, mentre i minerali, i vegetali e gli animali le sono soggetti e non possono farci nulla. Ciò può essere fatto solo grazie al potere dello spirito, perché lo spirito è la realtà. Ma nelle facoltà e nei sensi fisici, l'uomo e l'animale sono compagni. Anzi, l'animale è spesso superiore all'uomo nella percezione sensoriale. Per esempio, la vista di alcuni animali è straordinariamente acuta e l'udito di altri assai fine. Considerate l'istinto del cane, ben più grande di quello dell'uomo. Ma sebbene l'animale condivida con l'uomo tutte le virtù e i sensi fisici, all'uomo è stato donato un potere spirituale di cui l'animale è privo. Questo dimostra che nell'uomo vi è qualcosa che supera e trascende la dotazione dell'animale. Una facoltà o virtù peculiare del regno umano che manca nei regni inferiori dell'esistenza. È lo spirito dell'uomo. Tutte queste meravigliose conquiste umane sono dovute all'efficacia e al penetrante potere dello spirito dell'uomo. Se l'uomo fosse privo di questo spirito, nessuna di queste conquiste sarebbe stata possibile. Questo è evidente come il sole a mezzogiorno. Tutti gli organismi della creazione materiale hanno una sola immagine o forma. Cioè, ogni essere creato materiale ha una forma, non può averne due contemporaneamente. Per esempio, un corpo può essere sferico, triangolare o quadrato, ma è impossibile che abbia simultaneamente due di queste forme. Può essere triangolare, ma se deve diventare quadrato, deve spogliarsi della forma triangolare. È assolutamente impossibile che sia le due cose contemporaneamente. Perciò è evidente che la realtà degli organismi materiali non può avere simultaneamente forme differenti. Ma la realtà spirituale dell'uomo può concepire simultaneamente tutte le figure geometriche, mentre nelle realtà fisiche un'immagine deve essere dimenticata per renderne possibile un'altra. Questa è la legge del cambiamento e della trasformazione, e il cambiamento e la trasformazione sono precursori della mortalità. Se non fosse per questo cambiamento di forma, i fenomeni sarebbero immortali, ma essendo soggetta alla trasformazione, l'esistenza fenomenica è mortale. E invece la realtà dell'uomo possiede tutte le virtù. Non è necessario che egli rinunci a un'immagine per l'altra come i corpi fisici. Perciò quella realtà non cambia e non si trasforma, è immortale e perenne. Il corpo dell'uomo può trovarsi in America, mentre il suo spirito opera e lavora nell'estremo Oriente, scoprendo, organizzando e pianificando. Mentre egli è occupato a governare, fare leggi ed erigere un edificio in Russia, il suo corpo può trovarsi in America. Che cos'è questo potere che, pur trovandosi fisicamente in America, opera al tempo stesso in Oriente, organizzando, distruggendo o costruendo? È lo spirito dell'uomo. Questo è irrefutabile. Quando volete riflettere su una questione o prenderla in esame, consultate qualcosa dentro di voi. Dite: devo fare la tal cosa o non devo farla? È meglio affrontare il viaggio o rinunciare? Chi state consultando? Chi c'è dentro di voi che decide sulla questione? Sicuramente è un potere distinto, un'entità intelligente. Se non fosse distinta dal vostro ego, non la consultereste. Essa è più grande della facoltà del pensiero. È il vostro spirito che vi insegna, che vi consiglia e che decide sulle cose. Chi interroga? Chi risponde? Non c'è dubbio che è lo spirito e che esso non cambia né si trasforma, perché esso non è una composizione di elementi e qualunque cosa non sia composta da elementi è eterna. Il cambiamento e la trasformazione sono peculiari delle composizioni. Lo spirito non cambia né si trasforma. A riprova di ciò, le membra del corpo possono indebolirsi. Il corpo può essere privato di una delle sue membra o una delle sue membra può divenire invalida. L'intero corpo può essere paralizzato, ma la mente, lo spirito, resta ingarriata. La mente decide, il pensiero è perfetto, ma la mano si è indebolita, il piede è inutilizzabile, la colonna spinale è paralizzata. Non c'è in esso alcun movimento muscolare, ma lo stato dello spirito è immutato. Fate a pezzi un uomo sano, lo spirito non va a pezzi. Amputategli un piede, lo spirito resta. L'uomo può zoppicare, lo spirito non è affetto. Lo spirito è sempre lo stesso, non vi si percepisce cambiamento o trasformazione, e non essendovi cambiamento o trasformazione, esso è eterno e permanente. Considerate un uomo che dorme. È evidente che tutte le sue parti e le sue membra sono a riposo e non funzionano. Gli occhi non vedono, le orecchie non sentono, i piedi e le mani sono immobili, ma nel mondo dei sogni egli vede, sente, parla, cammina, può perfino volare in un aeroplano. Perciò è evidente che anche se il corpo è morto, lo spirito vive e permane. Anzi, quando il corpo dell'uomo dorme, le percezioni possono essere più acute, il volo può essere più alto, l'udito più sottile. Tutte le funzioni sono presenti, ma il corpo riposa. Questo dimostra che nell'uomo c'è uno spirito e che per questo spirito non fa differenza se il corpo dorme o è assolutamente morto e dipendente. Lo spirito non è reso invalido da queste condizioni. Non è privato della sua esistenza, non è privato delle sue perfezioni. Le prove sono molte, innumerevoli. Tutte queste sono prove razionali. Nessuno può confutarle. Poiché abbiamo dimostrato che esiste uno spirito e che esso è permanente ed eterno, dobbiamo cercare di imparare qualcosa su di esso. Possiate conoscere il suo potere, cercare di renderlo divino, far sì che esso si santifichi e diventi la vera luce del mondo che illumina l'Oriente e l'Occidente. Abdul Baha.